Possiamo metterci seduti? Lanciati? Amen. Adesso viene distribuito il foglio con lo schema di questa ottava catechesi eucaristica. Credo che arriveremo almeno a Corpus Domini, no? Almeno alla fine del mese con altre due catechesi. Parto questa sera, ovviamente non diciamo tutto lo schema, è perché voi completiate a casa, dico solo i pensieri principali. Il Concilio di Trento ci dice che c'è stato un momento nel quale Dio Padre, nella sua misericordia, ha voluto instaurare un altro sacerdozio differente da quello dell'Antico Testamento. Il sacerdozio dell'Antico Testamento essenzialmente si svolgeva nel Tempio di Gerusalemme, come sapete tutti, no? Israele, il popolo di Israele, non aveva culto in altri luoghi, se non a Gerusalemme, perché la sinagoga, anche adesso è rimasta solo la sinagoga è un luogo dove viene annunciata la parola di Dio spiegata. Ma il culto era soltanto a Gerusalemme, dove c'era il Tempio, dove la gente andava almeno una volta all'anno, il buon israelita saliva almeno per la Pasqua al Tempio, e dove venivano offerti i sacrifici erano diversi, adesso evidentemente non mi fermo, però il culto era lì, e per questo culto c'era un sacerdozio che era quello dei figli di Aronne. Anche qui per sommi capi, se no non faccio a tempo. Le tribù di Israele erano 12, al ritorno dall'Egitto, quando Dio ha fatto entrare il popolo di Israele nella terra promessa, ha diviso la terra promessa a seconda delle tribù, ma non ha dato alla tribù di Aronne terra, perché i figli di Aronne erano sacerdoti e si sarebbero dovuti occupare del Tempio e anche avrebbero dal Tempio avuto sostentamento. Quindi il sacerdozio era per stirpe, per generazione, non come lo conosciamo noi per elezione. Di modo che il Concilio di Trento ci ricorda che c'è stato un momento nel quale questo Antico Testamento col suo sacerdozio è stato superato. E il sacerdozio fatto per l'offerta di sacrifici animali, primizie, incenso, eccetera, ripeto, non mi fermo, quel sacerdozio lì era superato da un nuovo sacerdozio che era quello di Gesù. Un sacerdozio che viene chiamato quello di Melchisedec. Questo personaggio dell'Antico Testamento era un personaggio misterioso di cui ci parla il libro della Genesi. Questo Melchisedec non aveva origine, non si sa chi sono i genitori, e così anche non ha avuto fine, è sparito. Per cui si usava a dire che era come un personaggio, diciamo così, eterno, un personaggio del quale non si sanno le origini e neanche la fine. Per questo è stato indicato nel Nuovo Testamento come un nuovo sacerdozio che non viene dalla stirpe, dai tuoi papà, da tua mamma, ma che viene appunto da questa missione misteriosa. Quindi il nuovo sacerdozio è come quello di Melchisedec, il quale è raccontato nel libro della Genesi al capitolo 14, il versetto 18, si racconta che pure, non essendo sacerdote, non fece un sacrificio a Dio come si era soliti fare con gli animali, ma offrì una cosa strana, pane e vino. Per cui, dice il Concilio di Trento, lì noi vediamo adombrata l'Eucarestia. E in Melchisedec, questo sacerdozio che non ha origine, che non ha fine, un'immagine di Gesù. Di Gesù che, ovviamente, nel Giovedì Santo istituisce un nuovo sacrificio, vero sacrificio, ma che non è un sacrificio esterno a se stesso, perché Gesù ha offerto se stesso, si è offerto Lui come sacrificio per noi, radunando in se stesso i tre compiti. Gesù era sacerdote, Gesù è vittima e Gesù è altare di questo sacrificio, no? E allora pensiamo alla croce, Gesù che offre se stesso perché noi abbiamo la possibilità di avere i peccati perdonati. Ma tutto questo Gesù l'ha anticipato, lo ha realizzato nel Venerdì Santo e lo ha anticipato il Giovedì Santo nel segno del pane e del vino consacrato. Ora, dice il Concilio di Trento, se, come dicono i protestanti, e noi potremmo dire, come probabilmente molti pensano, perché non lo sanno, se questo pane e questo vino fossero semplicemente dei segni esteriori, un pane effettivamente pane, un vino effettivamente vino, che cosa si può salvare col pane e col vino? Non si può salvare niente. Di modo che, a forza, questo sacrificio di Gesù anticipato al giovedì, proprio perché Gesù si rende presente in quel pane, in quel vino, con quelle parole che sono delle parole importanti che noi dobbiamo tenere presenti, ve le ho scritte alla fine della prima facciata, c'è la citazione di tutte le parole dell'ultima cena nei vari evangelisti. Gesù ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio vino, il mio sangue, questo vino è il mio sangue. E parla però anche Gesù, vedete, come c'è la corrispondenza piena, di una nuova alleanza. L'antica alleanza, quella che Dio aveva fatto con gli ebrei, è superata, non serve più, potremmo anche dire non ha sortito effetto pieno, perché gli uomini non hanno seguito la proposta di Dio, dunque non c'è salvezza da quella alleanza, e viene fatta un'alleanza nuova, un'alleanza nel sangue. Per questo dirà, abbiamo letto Venerdì Santo, nell'ufficio delle letture, la lettera agli ebrei dirà: senza l'effusione del sangue non ci può essere perdono. E Gesù fa proprio questo, col suo sacerdozio nuovo inaugura una nuova alleanza di salvezza nel suo sangue. Allora il Concilio ci fa notare anche un altro segno biblico molto importante, che è la profezia di Malachia. Senza tutte quelle stupidaggini che sentite alla TV, questo Malachia è un profeta. Trovate che al capitolo primo, capitolo primo, al verso 10-11, c'è questa profezia importante: ho cessato di compiacermi in voi, per i sacerdoti dell'Antico Testamento, e in avvenire non riceverò nessun dono dalle vostre mani, perché dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande in mezzo alle nazioni, e in tutti i luoghi si offre un sacrificio puro al mio nome. Il Concilio di Trento dice questa profezia si è completamente realizzata. Perché? Perché il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto dai Romani nell'anno 70, quindi non avendo più il Tempio non ci sono più i sacrifici, non essendoci più i sacrifici, sì, ci sono i sacerdoti, che sono sempre quelli della tribù di Aronne, ma che di fatto non sono sacerdoti perché non esercitano il sacerdozio, verrà sostituita, quindi ecco la parola, no, del profeta: non riceverò nessun dono, nessun sacrificio dalle vostre mani, ma annuncia il profeta un sacrificio nuovo, un sacrificio puro, dice, al mio nome, che viene offerto dall'Oriente all'Occidente, quindi in tutte le parti della terra, viene celebrata questa realtà. E allora si vede come questa profezia era proprio riguardante la messa. Questo testo è sempre stato considerato dunque l'attuazione di quello che Gesù ha fatto. Non c'è oggi una parte della terra dove non venga offerta a Dio questa oblazione pura di cui parla il profeta, che è la messa, evidentemente, ecco, secondo il Concilio, secondo anche quello che è la tradizione della Chiesa, Dio aveva annunciato Gesù, non solo Gesù, ma il suo sacerdozio, la sua salvezza, il suo offrirsi e il suo anche istituire i sacramenti. Allora, più avanti vedete questa spiegazione ancora ulteriore, no? Dice così: la profezia di Malachia non si rivolge soltanto al Calvario, E non è riferito al Calvario, come per esempio dicono i protestanti. Gesù si è offerto una volta sola sul Calvario e finito. Perché c'è identità tra la Messa e il Calvario. Però mentre il Calvario è un posto fisico, è una data precisa, la Messa è ovunque e sempre. Di modo che quella profezia del profeta Malachia è realizzata non se si indica solo il Calvario, ma se si indica il Calvario e se si indica anche la Messa. Nella tradizione della Chiesa questo è sempre stato nella coscienza. Una volta che Gesù ha celebrato la Messa, e ci riferiamo al Giovedì Santo, e che poi l'ha ripetuta con i discepoli di Emmaus, e ci riferiamo al giorno di Pasqua di sera, e che ha messo questo sacramento in mano agli apostoli, gli apostoli da subito l'hanno celebrato. E l'hanno celebrato proprio incarnando quello che il profeta Malachia aveva detto, andando nei diversi posti della terra allora conosciuta e ripetendo quello che Gesù aveva fatto secondo l'ordine del Signore. Come vedete lì nel foglio, Gesù aveva detto nell'ultima cena, infatti, fate questo in memoria di me. Per questo la tradizione della Chiesa, la storia anche degli apostoli, ci ricorda che San Matteo fu ucciso sull'altare mentre celebrava la Messa, che vengono conservati ancora i testi delle liturgie della Messa di San Giacomo e di San Marco. Per esempio San Marco, Alessandria di Egitto, i copti si rifanno proprio alla tradizione che ha lasciato questo evangelista. Dopo di loro, dopo gli apostoli, sono stati i padri subapostolici, e così via è cominciata, come dicevamo nella catechesi lunedì, la successione apostolica, cioè i vescovi, gli apostoli hanno ordinato dei vescovi, i vescovi hanno ordinato dei loro successori, e avendo la successione apostolica abbiamo avuto sempre i sacerdoti che in ogni parte della terra hanno celebrato questo mistero. Per 1000 anni circa, questo è emblematico secondo me, la Chiesa non ha avuto problemi circa la Messa, perché come in tutte le religioni c'erano dei sacrifici, così la Chiesa, considerando che era finito l'Antico Testamento, vedeva bene nell'Eucarestia il sacrificio che non poteva mancare a questa nuova religione che Gesù aveva instaurato. Sarà soltanto intorno al 1000 che questo personaggio, Berengario di Tours, francese, che visse dal 1015 al 1088, ha tolto fuori questa teoria, una teoria che io ho riportato lì perché è buono che lo sappiamo, perché poi i protestanti nel negare tutti i sacramenti, va bene, ma soprattutto nel negare la Messa, si sono riferiti a lui. Lui diceva che il pane e il vino sono simbolicamente un ricordo di Gesù. A parte che questo va contro le parole di Gesù, perché se io dico questo è il mio dito, questa è la mia mano, non voglio dire che questo rappresenta il mio dito o ricorda la mia mano, sono parole differenti. Ma a parte questo, ha ingenerato poi una reazione a catena, perché Martin Lutero proprio da lui ha preso quelli che sono stati i principi della negazione dell'Eucaristia nel protestantesimo. Questo Berengario è un personaggio abbastanza discutibile, come vedete, è stato condannato nel Concilio di Vercelli nel 1050, poi in quello di Parigi nel 51, di Poitiers nel 75, di Saint-Bersier nel 76, e poi ha ritrattato morendo da cattolico, morendo nella chiesa, ma ormai queste schegge impazzite erano già partite e, come vi ho detto, sono state raccolte, si sono diffuse proprio nel protestantesimo. Siamo davanti a Gesù Eucaristia, ci fermiamo un minuto uno per adorarlo presente realmente in questo pane consacrato. Come sapete benissimo, che ne abbiamo già parlato, la comunione e l'adorazione derivano dalla Messa. Gesù sta nel tabernacolo per due motivi. Anzitutto, il primo motivo è perché venga portata la comunione ai moribondi, e siccome viene conservato per questo motivo, si aggiunge la nostra adorazione a questa presenza reale. Dunque è un contatto diretto quello che noi abbiamo nella comunione e nell'adorazione con la messa. Non dobbiamo mai dimenticare questo. E ci fermiamo proprio davanti a Gesù Carestia, a Gesù vivo e vero, proprio Lui, il Gesù che ha parlato nel Vangelo, che ha guarito i malati, che ha risuscitato i morti. Ci fermiamo un attimino per parlare con Lui e disporre il nostro cuore ad accoglierlo, di modo che la nostra vita possa essere abitata da Gesù. Alla Madonna Santissima chiediamo di facilitare con la sua intercessione questo incontro, l'incontro di Dio con la nostra povertà.